la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Come sta reagendo il sistema penitenziario al Covid e che cosa si può fare per rendere più umane le condizioni di vita nelle carceri italiane? Benvenuti all'ascolto del Mondo a Radio, sono Alessandro Guarasci, in regia abbiamo Alessandro Carucci e Damiano Caprio. Queste sono alcune proteste di pochi mesi fa dei parenti dei detenuti di fronte al carcere di Rebibbia a Roma. Dunque, l'associazione Antigone denuncia che sono oltre 1.500 detenuti positivi al Covid-19 nei istituti di pena italiani. Erano meno di 200 all'inizio di dicembre. La variante Omicron ha portato un'impennata appunto dei contagi anche in carcere, dove la popolazione detenuta non ha ancora ricevuto, tutti non hanno ancora ricevuto la terza dose di vaccino. Tra l'altro ci sono anche molte situazioni di malattie pregresse. E dall'inizio dell'anno, pensate, come riporta il sito Ristretti Orizzonti, vanno segnalati anche 3 suicidi a Salerno, Vibo Valentia e Foggia. Allora, per parlare di tutto questo, noi abbiamo in linea Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone. Buon pomeriggio, Marietti.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Allora, una situazione davvero così tragica nelle carceri italiane per effetto del Covid?
Rischia di diventarlo, perché il numero di contagi sta salendo a vista d'occhio. I dati a cui lei si riferiva, che sono gli ultimi disponibili, poco sopra 1.500 detenuti positivi, si riferiscono oramai a una settimana fa. Quindi probabilmente avremo, immagino, nelle prossime ore notizie di un aggiornamento. Probabilmente la situazione oggi è molto peggiorata, perché, come lei giustamente ricordava, si è passati molto rapidamente da poche centinaia a 1.500 detenuti, fortunatamente la grande parte asintomatica, ma ovviamente sappiamo tutti la bomba sanitaria in cui il carcere può trasformarsi da un momento all'altro.
Ci sono i dispositivi di protezione, diciamo, necessari?
Non ovunque, non a sufficienza, e non sempre purtroppo vengono indossati anche dal personale. Come sempre il nostro sistema penitenziario tende a essere un po' a macchia di leopardo. Ovviamente le cose vanno meglio rispetto a 2020, allo scoppiare della pandemia, quando nessuno aveva a disposizione mascherine e altri strumenti di protezione individuale, ma comunque non è ottimale la situazione.
Come sta reagendo la sanità penitenziaria, che sappiamo non è più sanità penitenziaria perché ormai le cure sono affidate alla ASL, alle ASL? Come stanno intervenendo? Ci sono interventi tempestivi?
Essendo regionalizzata, come lei ha ricordato, e non più centralizzata nel Ministero della Giustizia come era prima del 2008, ovviamente le cose dipendono anche da regione a regione, quindi dalle cose territoriali, diciamo, dagli uffici territoriali. Però genericamente i protocolli che si sono fermati lunghi mesi oramai di pandemia sono il triage all'ingresso, una quarantena per tutti i nuovi giunti di 14 giorni, quindi si è dovuto creare lo spazio necessario, cioè sezioni per quarantena, e questo significa rendere più affollate le altre sezioni del carcere, stipare nelle celle più persone nelle sezioni ordinarie. Poi a queste si aggiungono le vere e proprie sezioni Covid, quando qualcuno si positivizza o che E nei casi più acuti la persona viene portata fuori dall'ospedale, e questo si tenta di fare col massimo della prontezza.
Senta, per chiudere, qual è il dialogo con il Ministero della Giustizia e con il DAP in questo momento?
Ma il dialogo tra la nostra associazione o il dialogo in generale?
No, tra voi, tra la vostra associazione e comunque il mondo carcerario, le persone che assistono al mondo carcerario?
Diciamo che noi in questo momento siamo in attesa che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come fa all'inizio di ogni anno, rinnovi le nostre autorizzazioni. Noi siamo autorizzati a visitare dal 1998 tutte le carceri italiane per adulti e per minori, e quindi adesso il nostro dialogo è nel sollecitare un pronto rinnovo affinché possiamo riprendere le nostre attività di monitoraggio, e ovviamente continuiamo a indicare al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria quello che abbiamo indicato fin dall'inizio, e cioè aumentare i contatti con l'esterno in via virtuale. Non si può isolare il carcere dal mondo esterno, le tecnologie le abbiamo, in alcuni istituti sono tornati indietro su questo, erano state introdotte più massicciamente la possibilità di usufruire di videochiamate, ma anche non solo per il contatto con i familiari, si pensa alla didattica a distanza.
Certo.
Non possiamo di nuovo rinterrompere tutto, e questo noi lo stiamo dicendo con forza al Dipartimento.
Allora io ringrazio Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale di Antigone. Buon pomeriggio, Marietti.
Grazie a voi.
E allora, a questo quadro si aggiungono poi le informazioni che arrivano da alcuni istituti dove pare sia saltata anche la possibilità di separare positivi e negativi, di questo ne parlava anche Marietti, questo per l'assenza di spazi dove spostare proprio chi risulta contagiato. Le carceri italiane però attendono da oramai decenni una riforma che dia impulso alle misure alternative alla detenzione, che appunto faciliti il reinserimento. Pensate che nel 40% degli istituti monitorati appunto da Antigone, di cui abbiamo parlato appunto con Marietti, c'erano infatti celle senza acqua calda, e nel 54% celle senza doccia, come pure sarebbe previsto invece dal regolamento penitenziario che ormai è in vigore dagli inizi degli anni 2000, mentre in 15 istituti non ci sono riscaldamenti funzionanti, e in 5 il WC non è un ambiente separato rispetto al luogo dove si dorme o si vive. Inoltre il 34% degli istituti non ha aree verdi per i colloqui nei mesi estivi. Dunque situazioni davvero difficili. Una sorta di riforma si intravede adesso nella relazione conclusiva resa pubblica dalla Commissione per l'innovazione penitenziaria, una commissione voluta dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e presieduta dal professor Marco Ruotolo. Sentiamo a quali risultati è arrivata in questa scheda di Marina Tomarro.
La relazione si muove su più piani: le proposte di riforma legislativa, regolamentare e la gestione amministrativa. Viene prevista la possibilità per lo straniero di accedere dalla detenzione alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e per chiedere la protezione internazionale, pratica che oggi in non pochi istituti è vietata. Inoltre viene proposta la modifica della legge Bossi-Fini, nel senso che l'espulsione non dovrebbe essere mai disposta quando va a pregiudicare i risultati del percorso di reinserimento sociale del condannato. La Commissione raccomanda poi l'installazione dei totem in ogni istituto per tutte le richieste dei detenuti, così da cancellare la domanda cartacea. Si prevede altresì l'opportunità di allargare la possibilità di effettuare telefonate e videochiamate, e anche l'uso dei computer nelle celle. In merito ai problemi psichiatrici viene proposta una norma che apre all'affidamento in prova per i condannati con infermità psichica, superando tutti quei limiti che oggi invece esistono.
Di riforma delle carceri parlano anche i volontari di Sant'Egidio. Che cosa fanno? Oltre alla visita e alla corrispondenza, Sant'Egidio in qualche modo si cura della distribuzione di cibo e di indumenti, di materassi, di vari dispositivi per migliorare le condizioni igieniche, in particolar modo nel sud del paese. Allora, e poi di sostegno umano e psicologico, di informazione sui diritti, di orientamento sulle normative e di mediazione culturale per gli stranieri che sono in carcere. Allora, sentiamo proprio su questo che cosa ci ha detto Stefania Tallei, appunto, della comunità di Sant'Egidio.
C'è questa riforma importante e realizzabile che richiede investimenti di personale, di risorse umane e economiche, che può essere veramente quel, riprendendo il titolo del noto film, muovere quell'aria ferma del carcere, quindi riempire le distanze, creare occasioni di socialità. Questo bisogna fare nel carcere, aprire le porte del carcere comunque con le attenzioni dovute e aprire la società, incentivare le misure alternative. Il problema dei tribunali, della fatica, del rallentamento, no? Il sovraffollamento è dovuto anche a questo, al fatto che ci sono meno udienze, c'è stato un rallentamento di un anno e mezzo di tutte le udienze.
Però attenzione, a sentire il peso del sovraffollamento, delle pessime condizioni di vita, sono anche i 37.000 agenti di polizia penitenziaria e 1.600 di questi tra l'altro sono pure positivi al Covid, ma poi ci sono anche gli educatori, i dirigenti, gli assistenti sociali, tutti denunciano carenza di organico e purtroppo la situazione è peggiorata anche con il Covid, dunque una situazione davvero complicata, e questo ce l'ha detto anche Donato Capece, che il segretario del sindacato Sappe.
Noi abbiamo ancora, oggi abbiamo 54.134 detenuti e abbiamo positivi, detenuti sono 1.982 per esattezza questa mattina, avviati alla vaccinazione 98.750 detenuti nelle varie fasi delle vaccinazioni. Tra l'altro ancora molti non hanno fatto il richiamo, il terzo vaccino, ma la stragrande maggioranza è stato sottoposto alla vaccinazione, anche perché siccome alcuni o comunque una buona percentuale lavora, chi non è vaccinato viene isolato, chi non può lavorare.
Che situazione voi state riscontrando nelle carceri italiane per quanto riguarda gli agenti di polizia penitenziaria? Ci sono contagi, ci sono le adeguate misure nei loro confronti?
Ma sicuramente, come nella società esterna, anche nel carcere i contagi sono in aumento, anche se tantissimi sono asintomatici, però le precauzioni vanno prese sia nei confronti del personale di polizia penitenziaria sia nei confronti dei ristretti. Negli istituti abbiamo creato delle sezioni ad hoc per coloro che sono contagiati, quindi anche seppur asintomatici vengono isolati dagli altri, vengono collocati in delle celle nelle sezioni detentive create ad hoc. Per il personale di polizia penitenziaria va in quarantena presso il proprio domicilio. La situazione è, diciamo, preoccupante da un punto di vista di contagio, ma è abbastanza sotto controllo. Questo grazie alla buona volontà e alla disponibilità di tutti i poliziotti penitenziari.
Senta, ma come viene applicato il Green Pass dentro le carceri?
Ma finalmente l'ultimo provvedimento fatto dal governo ha imposto il Green Pass a tutti, compreso i familiari dei detenuti, gli avvocati e tutti gli altri che accedevano in carcere, perché prima purtroppo gli avvocati non erano obbligati ad avere né il tampone né il Green Pass, e quindi questo poteva rischiare di far aumentare il contagio nelle carceri. Oggi invece, con l'ultimo provvedimento emesso, tutti i nostri poliziotti di servizio controllano che coloro che accedono in carcere abbiano il Green Pass, e quindi in pratica diciamo che anche noi facciamo parecchia attenzione.
Ma diciamo, quali potrebbero essere in questo momento le situazioni di maggior disagio, maggior preoccupazione anche per chi lavora in carcere?
Ma soprattutto sono gli arrestati o quelli che provengono dagli altri istituti, perché anche questi vengono collocati, i nuovi giunti cosiddetti, vengono collocati in sezioni ad hoc, e devo dire che purtroppo i posti riservati per i contagiati dei detenuti stanno esaurendo, quindi stiamo cercando di fare i salti mortali per aprire sempre più, dare sempre più disponibilità per isolare coloro che sono seppur asintomatici.
Ora prendiamo il caso di due città in qualche modo simbolo, Roma e Napoli. A Regina Coeli e nella capitale ci sono 885 detenuti per 615 posti. A Re Bibbia, sempre a Roma, 1325 detenuti per 115 posti. Dunque, già da questi numeri voi capite che il sovraffollamento è un fenomeno grave e che purtroppo ormai da decenni continua a imperversare. E allora, proprio su questo, torniamo da Stefania Tallei di Sant'Egidio.
Nelle carceri romane, con questa terza ondata, si cominciano a vedere delle chiusure per focolai, come l'anno scorso del resto, e quindi noi stiamo entrando, ecco, questo voglio dire, stiamo entrando con tutte le dovute attenzioni, però si cominciano a vedere delle sezioni chiuse un allarme, e certamente l'uso dei dispositivi di sicurezza, insomma delle mascherine, è molto aumentato positivamente, lo abbiamo osservato e ne siamo contenti.
Ecco, però sicuramente da lei, se ci sono delle chiusure, il rischio è che aumenti anche il sovraffollamento in alcuni spazi che oggettivamente devono essere comuni.
Le aree comuni attualmente sono in forte difficoltà, le faccio un esempio, la scuola che è frequentata normalmente dai detenuti che non hanno titoli di studio, accoglieva, perché non so qual è la situazione, poi man mano che ci sono focolai si blocca tutto, no? Quindi c'erano 6 detenuti al massimo, quindi tutti gli altri dove stanno? Stanno in sezione, certamente non ci sono attività, c'è chiusura all'interno, non ci sono attività, c'è chiusura verso l'esterno.
Ecco, questo, ecco, in qualche modo questo va a minare tutte quelle attività di recupero che dovrebbero essere fatte.
Certamente, io infatti questo è il discorso, perché il sovraffollamento è un grande problema, perché i detenuti sono troppi, perché non escono, perché sono 2 anni di rallentamento di udienze, cioè tutto il mondo del penale è rallentato, tutto si è parcellizzato e frammentato, e quindi anche questa terza ondata il mondo del penale fa fatica a ripartire, i tribunali fanno fatica, c'è un rallentamento delle udienze. Che cosa vuol dire il rallentamento delle udienze? È un tempo trascorso per i detenuti senza prospettive, senza udienze, non è scandito se non dalle telefonate con i parenti o dai colloqui quando ancora si possano fare. Ripeto, noi entriamo, stiamo facendo i colloqui, però quello che percepiamo è un mondo in un cono d'ombra, una zona d'ombra impenetrabile, meno interessante di prima, perché il carcere sembra un po' tornato, e qui le voglio dire anche per il personale, è un grande problema, perché anche per il personale il carcere è sofferenza per la chiusura, ed è tornato un po' come 30-40 anni fa, prima della riforma degli anni 80, sia per il personale di polizia penitenziaria che per il personale civile, anche i direttori, tutto fa fatica a muoversi.
Ecco. Senta da lei, ma c'è una forma di tracciamento, di diagnosi dentro le carceri romane che voi avete visto contro il Covid? In sostanza, quelle misure che vengono prese esternamente, tamponi e così via, e vengono attivate là dentro?
Sì, le devo dire che questo viene fatto con grande cura, anche perché la ASL stessa che la con la riforma sanitaria è la ASL stessa che fa i tamponi, fa i vaccini, e le dico, cioè sono tutti vaccinati i detenuti, c'è grande attenzione a questo.
Però logicamente nelle celle, se si ammala uno, il rischio è che poi avvenga un vero domino.
Certo, è questo il problema, è il domino del contagio. Certamente, esattamente questo è il problema, più sono, poi escono nei corridoi, diciamo che i corridoi sono considerati 40-50 persone come una famiglia, no? È chiaro che è molto diverso, perché è un'istituzione totale dove queste persone stanno insieme tra di loro, e nel corridoi fargli mettere le mascherine è un'impresa.
E ora andiamo a Napoli Poggio Reale. Qui pensate 2230 detenuti per 1571 posti. I detenuti sono smarriti, stanchi, amareggiati, questo l'hanno detto i garanti regionali e cittadino dei detenuti. Molti di loro dicono, ci hanno raccontato che non sono garantiti nemmeno i servizi primari come il cambio delle lenzuola e persino la carta igienica e tutto ciò che riguarda la prevenzione igienico-sanitaria. Allora, per parlarne con noi, Don Raffaele Grimaldi, che è ispettore dei cappellani.
Ma certamente possiamo dire che le nostre carceri italiane hanno un problema grosso ed è il sovraffollamento. Oramai questa parola è usata da molto tempo e lo sappiamo bene che le condizioni e soprattutto il disagio di tante carceri italiane, in modo particolare quelle della Campania, soffrono proprio di questo sovraffollamento. E quando c'è il sovraffollamento, purtroppo le condizioni peggiorano, anche perché il personale è poco e non riescono a raggiungere soprattutto i detenuti che hanno poi bisogno di essere assistiti e di essere aiutati.
Poggio Reale è in una condizione particolare al sud, ecco, ci sono interventi per rendere la situazione più vivibile?
Ma non è facile soprattutto in modo particolare agire soprattutto in queste condizioni, perché il carcere di Poggio Reale è uno dei carceri più affollati in un certo modo e quindi ci sono stati degli interventi, ci sono degli interventi, certamente forse si potrebbe fare molto di più, questo è vero, e non sappiamo con precisione se tutti gli interventi fatti sono giunti al loro, soprattutto a realizzare pienamente un po' in modo particolare l'aiuto necessario che uno poi ha dovuto dare ai detenuti. Quindi anche lì, come tutte le altre carceri, c'è il sovraffollamento, cioè è un carcere vecchio, chiaramente sono riusciti anche a recuperare alcuni reparti tempo fa, in modo particolare ristrutturando, cercando di mettere docce anche nelle stanze, di fare i bagni. Tutto questo lavoro è stato fatto. Chiaramente il lavoro soprattutto del carcere di Poggio Reale avrebbe bisogno di un risanamento totale e questo per il momento è un po' difficile.
Don Grimaldi, parlando con i parenti dei detenuti, che cosa le dicono su Poggio Reale e sulle carceri della Campania?
Ma certamente i parenti detenuti quando vedono i loro congiunti all'interno del carcere è già una sofferenza, perché c'è il distacco dagli affetti cari. Chiaramente anche loro che stanno fuori vorrebbero condizioni migliori, almeno per i loro parenti che stanno dentro, perché poi attraverso le lettere, attraverso le telefonate, attraverso le videochiamate, i detenuti comunicano un po' anche le loro condizioni e come vivono all'interno di questo carcere. Chiaramente allora i familiari sono anche un po' più preoccupati, ecco, anche soprattutto anche l'aspetto medico, l'aspetto di tanti detenuti che tante volte sono ammalati, non riescono soprattutto a fronteggiare le loro difficoltà sanitarie e poi soprattutto anche in questo tempo di Covid la sofferenza è aumentata ed è ancora più forte. Pensiamo che tante volte anche i detenuti che hanno bisogno di urgenti interventi, un po' anche loro ne risentono di quello che noi stiamo vivendo anche fuori. I nostri ospedali, la maggior parte adesso sono diventate tutte reparti Covid e hanno rimandato tante anche operazioni urgenti, come capita anche all'interno delle nostre carceri, a tal punto che qualcuno può anche rimetterci la vita. Ma noi ci auguriamo soltanto che soprattutto questo problema dei contagi esterni non toccano pienamente all'interno delle nostre carceri. Sappiamo bene che le direzioni cercano di lavorare per quanto è possibile per arginare i contagi all'interno delle nostre carceri, per evitare che ci siano focolai e che potrebbero poi condizionare ancora di più le difficoltà all'interno delle nostre carceri.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio che abbiamo dedicato al mondo delle carceri, ma soprattutto a quanto il Covid sta impattando sulla vivibilità appunto nei penitenziari italiani. Buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandro Guarasci, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.